Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci stringiamo nel ricordo di Mary, offriamo questa Eucaristia per la nostra sorella che il Signore ha chiamato a sé. Noi l'abbiamo appreso solo ora, il 2 marzo, celebriamo in comunione con lei, preghiamo per la sua anima, ringraziamo il Signore di tutto quello che ci è venuto attraverso di lei.
Dal libro di Giobbe, ultimo capitolo, dal versetto 7. Al termine. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman: «La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenchi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe». Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naama andarono e fecero come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Infatti il Signore raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, banchettarono con lui in casa sua, condivisero il suo dolore e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui, e ognuno gli regalò una somma di denaro e un anello d'oro. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise il nome Colomba, alla seconda Cassia, alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Parola di Dio.
Ecco, finalmente siamo giunti al termine di questa corsa lungo il libro di Giobbe, questa parte finale. Accenno solo, prima di vedere insieme i contenuti, a un problema principale, è quello del rapporto fra questa parte e il libro, l'apporto sia sul piano letterario che sul piano del significato, del contenuto. Direi che ci sono due strade, due vie, ecco, per affrontare questo, due vie che convivono, diciamo. Una è quella di ipotizzare lo sviluppo del libro, come è stato scritto, sulla base di alcuni elementi che il testo può suggerire, sempre naturalmente una ricostruzione ipotetica. L'altra è quella che sta insieme, quella di cercare di spiegare comunque il libro così com'è oggi, cioè il rapporto di questa parte con ciò che precede. Ecco, vi lascio subito la parola.
Giustamente detto Giovanni, siamo arrivati un po' alla conclusione di questo libro e dopo il Qohelet, con questo libro naturalmente, diciamo, chiudiamo una certa prova a cui naturalmente abbiamo provveduto a sviscerare nel miglior modo possibile questo libro, che io chiamerei il libro della sofferenza. In questo brano Dio non accusa Giobbe per i suoi giudizi, per cui io ritengo che tacitamente riconosce i motivi dei suoi lamenti, che sono giustificati in particolare, come abbiamo visto, a causa del suo stato di salute, della pesantissima sofferenza, sia fisica che morale. Dio stesso accusa gli amici di Giobbe di avere costituito dei limiti teologici entro i quali porre limiti ai suoi insondabili disegni. A differenza della posizione assunta dagli scribi israeliti e anche da quella degli amici di Giobbe, l'autore del libro ribadisce che vi è la possibilità di realizzare un'esperienza diretta condotta da Dio stesso, sempre naturalmente sotto la sua mano, con la finalità di verificare le inconsistenti tradizioni ereditate dal passato e che venivano abbastanza ripetute dagli amici di Giobbe, ingiustamente naturalmente. Il testo ci dice che più che una ritrattazione da parte di Giobbe di fronte alle richieste di Dio, si nota una presa di coscienza della realizzazione fino a questo momento ed una presa di coscienza naturalmente, diciamo, per quanto riguarda il Signore, che unisce Giobbe alla santità di Dio. Da un lato il protagonista è come schiacciato dalla maestà divina e dall'altro è scosso per la delicatezza e la premura di colui, cioè di Dio, che lo tiene in vita.
Io sottolineo solo due cose. Intanto che qui più volte Giobbe è chiamato servo, come nei primi capitoli, cioè qui Dio lo riconosce suo servo. Nei capitoli 1 e 2 appunto l'aveva definito così davanti a Satana e adesso mi sembra che sia un grande titolo, ecco, per Giobbe, è il mio servo, tanto che appunto può pregare per gli amici. Ecco, la seconda cosa è questa preghiera per gli amici, questa intercessione, perché io non so se ho capito bene il testo, ma mi sembra che dopo questa intercessione, in qualche modo grazie a questa intercessione, Giobbe abbia nuovamente quell'abbondanza e quella benedizione di Dio così piena che appunto, quindi tutti gli animali, tutti i possedimenti, anche altri figli. Però mi sembra che sia un punto centrale questo, non solo per gli amici appunto, perché così, ma anche per se stesso.
Ma anch'io avevo visto un po' questo, qui accennato, cioè questo discorso della preghiera, del perdono e poi della la ricompensa. cioè, intanto vediamo Giobbe che ormai è ancora tutto piegato, malato, cioè con grande dolore per la perdita della famiglia, e prega, ecco. Mi sembra così che adesso può perdonare questi amici, perché i miei occhi hanno visto Dio, e nei lunghi dialoghi abbiamo visto che il problema era di capire chi fosse il colpevole, Giobbe, gli amici, Dio, ecco. E questi occhi nuovi, ecco, in questi occhi nuovi Giobbe mi sembra che risolva nel perdono il dilemma. Nessuno era colpevole, perché poi sono stati perdonati anche gli amici. Quindi, e allora questa ricompensa che c'è, che abbiamo visto, abbondante, mi sembra che comunque fosse gratuita in un certo senso, perché avrebbe potuto anche non esserci questa ricompensa, che non è di tipo retributivo, altrimenti sarebbe stata necessaria, come sostenevano gli amici. E invece è il perdono, la preghiera che risolvono la questione, mi sembrava così. Parecchi esegeti dicono che comunque, insomma, questa finale di con lieto fine, c'è un lieto fine, sì o no? Alcuni dicono che no, perché intanto i figli che sono morti, che sono stati i nuovi, non possono restituire quelli morti, insomma, così. E non si può annullare comunque un ricordo, ecco, di questo strazio, e che così anche la moglie, che ha comunque partecipato anche a questo dolore, e l'incomprensione dei due, cioè, quindi, insomma, dicono così, in un certo senso, non so, ecco, si può anche confermare, oppure. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che tra Dio e Giobbe ci sono state fasi di assoluto silenzio, abbiamo visto una buona parte del libro, a cui hanno fatto seguito invece la risposta di Dio, quindi silenzio e parola si alternano tra Dio e l'uomo, ecco, mi sembra che fosse un po' questa cosa. Ancora una volta il dolore, il silenzio e la parola confluiscono nella preghiera, e questa, la preghiera per i nemici, cioè, a me sembra proprio una pagina evangelica.
Versetto 7 dice: la mia ira si è accesa contro di te, Elifaz, e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Mi è sembrato che, volendo tenere il libro unito, comunque suppone che ci siano, questa frase suppone che tutti i dialoghi dentro facciano, ci siano, insomma, via presenti. Penso che la teologia dei tre amici, che ritiene che la sofferenza implica sempre un peccato, sia questa la teologia che Dio ritiene ingiusta. Mentre Giobbe cosa avrebbe detto di giusto? Non giusto in quanto retto, ma giusto in quanto esatto, forse, che Dio impone sofferenze anche ai giusti. Anche se poi Giobbe non ha saputo spiegare il perché. Coloro che fanno la sua volontà, anche loro soffrono. Un'altra cosa che volevo notare, l'ho già un po' detto ieri, questo finale, questo lieto fine, secondo me va nella direzione dell'interpretazione di questo libro come una parabola, non come un libro che abbia una pretesa storica o di essersi realmente, cioè anche solo nel genere letterario, il fatto che finisca con questo ristabilimento totale, anzi il doppio, questi figli che gli nascono, mi sembra che confermi che questo libro è scritto come una parabola. E mi è piaciuto il versetto 10 quando dice: ristabilì Giobbe nello stato di prima. L'espressione ristabilì
e letteralmente fece tornare dall'esilio, come Salmo 125, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, fece ritornare la cattività di Giobbe allo stato di prima. Insomma, io lo leggo come una retribuzione spirituale, cioè che nella fede tu sai che il Signore ha tenuto conto di tutto e di tutte le tue sofferenze e per tutte le tue sofferenze ti darà ricompensa.
Io tante cose ho pensato, a quello che è stato già detto in tante parti. Volevo solo leggere una frase di Lutero che dice nel suo commento alla lettera ai Romani, non una cosa, dice: talvolta le bestemmie suonano agli occhi di Dio più gradite dell'alleluia di chi canta le sue lodi. La falsa teologia è equiparata al peccato. La loro teodicea è un trattato di ateismo.
Ma chi che dice?
Lutero. Allora, no, questo lo riporto così, vabbè. Per me, insomma, Giobbe è un modello di fede del vero credente. Questo era sul commento del quello che seguo io, il cardinale Ravasi. È un modello di fede del vero credente che percorre con passione, pazienza e autenticità l'itinerario oscuro della fede. Dio non canonizza solo la professione di fede finale, ma tutto l'intero arco della vita di Giobbe.
Brevemente, volevo richiamare due cose. La prima è questa: è vero che c'è un lieto fine, però è anche vero che c'è, non è che puff, sparisce tutto il dolore e il dramma che abbiamo ascoltato e letto nei capitoli precedenti. Mi riferisco al versetto in cui si dice che tutti andarono a consolarlo di tutto il male che aveva mandato su di lui il Signore. Cioè c'è questo ricordo di questo, e c'è una presenza finalmente buona. Io mi immagino che ci siano, però questo è un pensiero mio, anche i tre fra costoro che vanno a consolare, che finalmente c'è una rete attorno a Giobbe che lo consola di tutto il male. E questa è una cosa. L'altra che mi ha colpito è l'atteggiamento nei confronti delle figlie. Dice la nota che tutto questo lasciare l'eredità anche alle figlie è segno della sua grande ricchezza, probabilmente. Però mi sembra che ci sia non solo qui, ma anche all'inizio, una sottolineatura che nella santità del servo Giobbe c'è anche un gran bravo babbo attento che non, all'inizio, che i figli non pecchino, e qua questa cura e questa attenzione. Non so se sto stiracchiando troppo il testo, però non lo dice, quindi posso permettermi che sia proprio un segno del fatto che è veramente un saggio e quindi anche un bravo babbo.
Volevo annotare due cose riguardo a quello che diceva Anita, cioè che Dio qualifica Giobbe come suo servo. Il rapporto tra Dio e Giobbe non è mai cambiato. Anche all'inizio Dio aveva qualificato Giobbe come suo servo e tale è rimasto. E questo mi fa pensare che quando Dio si lega all'uomo, la sua alleanza con l'uomo, il suo rapporto con l'uomo, è perenne, è definitivo, non muta agli occhi di Dio, non cambia nulla, continua, è continuativo. E poi riguardo a questa cosa che viene detta, non avete detto di me coserete come mio servo Giobbe, viene ripetuto due volte, quindi è una cosa pesante, non è che... Ma quali sono le parole rette che Giobbe ha detto e che invece gli amici non avrebbero detto? Certamente le parole che Giobbe ha detto a Dio dopo il primo e dopo il secondo discorso, non c'è dubbio. Ma io penso che anche le parole che Giobbe ha detto a Dio dal profondo del suo dolore, dello suo sconvolgimento, della sua amarezza, queste parole che hanno rasentato l'ingiuria verso Dio, anche quelle di cui si è pentito in fondo, anche quelle abbiano un fondo di rettitudine, perché sono state dette nella verità. Nella verità sono state parole che ha detto dal profondo di una verità esistenziale sconvolgente, diversamente da quello che hanno detto gli amici, che sono parole così.
Ma mi viene da dire una cosa in dissonanza, però, nonostante tutto quello che è stato detto, perché al capitolo 22, proprio e di fatto di Teman, dice a Giobbe nei versetti 21-22, accogli la legge dalla sua bocca e poni le sue parole nel tuo cuore. Se ti rivolgerai all'Onnipotente verrai ristabilito. E quindi, insomma, queste cose in realtà si avverano, queste che dice Elifaz, però proprio contro Elifaz Dio dice quello che dice. E quindi no, così mi restano dei dubbi nonostante tutto.
Giobbe, oltre che servo, mi sembra che sia anche qualche cosa in più, sia anche un intercessore, come Abramo, che voleva intercedere per Sodoma e Gomorra, e Giobbe diventa intercessore riguardo ai tre amici.
A me sembra innanzitutto che questa sia una finale lieta, così come presentata dall'autore, una finale lieta del libro, perché Giobbe viene ristabilito, è ingiusto, viene ristabilito, e così dice anche Boccaccini, in un certo senso viene ristabilito anche se ci sono dei tratti che sono un po' inquieti, nel senso che è il riconoscimento che il giusto può accadere di soffrire, anche al giusto. Quindi per ragioni che a lui rimangono oscure, che non comprende, come abbiamo visto in tutto il libro. Però poi alla fine viene ristabilito, e Giobbe ha ragione, perché non confessa di avere commesso dei peccati tali che meritino queste punizioni, e Dio lo ristabilisce senza che Giobbe si penta di questi, li ammetta, confessi. E quindi pareva in questo senso avere il libro, non tanto da un punto di vista esistenziale che parla del dolore, anche se ne parla, ma parla soprattutto della giustizia, la giustizia. E Giobbe viene ristabilito, e quindi la giustizia alla fine si ha prima della morte di Giobbe, perché dopo non c'è più il concetto della risurrezione, e quindi si afferma da una parte questo e dall'altra la grande libertà, il potere che Dio ha anche di Boccaccini dice di deviare dai termini stabiliti nella sua relazione con l'uomo, anche nell'alleanza. L'uomo non può comprendere tutto.
Vabbè, per concludere, io vado sulla strada, la strada di Patrizia, cioè sono un po' in dissonanza, però ho già detto all'inizio che ci sono due possibilità, quindi le cose convivono. Io penso che ci sono dei segnali non risolutivi ma indicativi. Per esempio all'inizio del versetto 7, dopo che il Signore abbia detto queste parole a Giobbe, in realtà non ha parlato il Signore, ma ha parlato Giobbe. Questo si aggancia molto meglio ai primi due capitoli, piuttosto che a ciò che precede immediatamente, e confermato per esempio dal titolo Mio servo Giobbe e altri elementi che fanno pensare che prima c'era un racconto su Giobbe più completo di quello che è riportato qui, perché si parla anche di amici. E se noi leggiamo, se noi leggessimo questo brano, diciamo, finale come commento, anche se incompleto, perché mancherebbe la parte degli amici, che poteva essere simile a quella della moglie. La moglie ha consigliato a Giobbe ben altro, no? Invece Giobbe è stato fedele e ha detto: se accogliamo il male da Dio, perché non, il bene, perché non dovremmo accogliere il male? E Dio, Giobbe veramente ha parlato bene e gli amici avrebbero parlato male. Ecco, quindi è una, diciamo, è naturalmente ipotetica, però ci sono tanti elementi nel testo secondo cui il Giobbe è passato nella tradizione, anche in altri libri, il Giobbe che è passato nella tradizione è il Giobbe dei primi due capitoli. Non è il Giobbe che protesta. Dice qui Dio che Giobbe avrebbe parlato bene a differenza degli amici. Sì, si deve poter spiegare e l'avete già spiegato. Però, per esempio, capitolo 40, versetto 8, quindi poco prima, Dio dice esplicitamente a Giobbe: vuoi tu dire che io sono ingiusto per affermare la tua giustizia? Questo Dio lo critica a Giobbe. Quindi non so se Giobbe ha parlato bene di Dio quando nel capitolo 40 Dio gli dice: ma scusa, ma tu vuoi dire che io sono ingiusto per difendere la tua giustizia? Quindi è chiaro che se vogliamo spiegare queste espressioni col libro come sta oggi, dobbiamo andare nelle spiegazioni che sono già state dette, è chiaro. Dobbiamo considerare, ecco, come dice, ma avete detto voi anche Stefano, e in particolare Lutero. Ecco, Lutero ha spinto molto avanti questa idea, no? Io non sono disposto a seguire Lutero fino in fondo, però, che avrei diverse obiezioni, ecco, però è in questa linea, cioè deve spiegare che a Dio è accetto, e questa è una cosa straordinaria, a Dio è accetto anche la protesta, ma qui non si tratta solo di protesta, si tratta di accusa a Dio di essere ingiusto, su cui poi Giobbe si pente però. Quindi forse bisogna aggiungere anche il pentimento che piace a Dio, perché senza pentimento non so se è una cosa, non so se si può dire che Giobbe ha parlato bene. Col pentimento, ecco, allora rientra forse tutto. Io personalmente penso che questa è una strada, ma ce n'è anche un'altra, quella di cercare di ipotizzare uno sviluppo della composizione del libro che mette d'accordo, diciamo, ecco, le varie finali che troviamo, la finale precedente in cui Giobbe si pente, come polvere e cenere davanti a Dio, e la finale questa in cui Giobbe è presentato come il giusto intercessore, cosa che troviamo nella tradizione ed è riportata per esempio in Ezechiele e anche in altri testi, ma la figura di Giobbe è anche al di fuori della Bibbia. Giobbe è famoso proprio come giusto, capace di intercedere, quindi questa idea si sposa molto meglio con i primi due capitoli più questa finale, piuttosto che con la parte centrale del libro. Ecco, ringraziando il Signore che c'è di questa lettura comune, preghiamo in questa messa per Mary. Poi abbiamo anche altre intenzioni, la mamma di Sandra Lodi, che è molto grave, e poi anche il ricordo di Carlo, che è il nonno di uno dei bambini del catechismo. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, in particolare per la nostra Chiesa d'Occidente, che si appresta ad entrare nella grande Settimana Santa. Preghiamo perché sia questo un tempo propizio per tutti, tempo di grazie nuove, di maggiore adesione al Signore, al suo mistero di morte e resurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che nella loro sofferenza gridano a Dio, perché la loro preghiera venga esaudita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo al Signore che possa cessare presto questa pandemia. Preghiamo per quanti più soffrono, per quanti sono ammalati, quanti sono nelle terapie intensive, per quanti più soffrono per l'isolamento. E preghiamo molto anche per tutti i medici ed infermieri che si spendono nell'assistenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo al Signore che vengano giorni di pace per tutta l'umanità, ricordando sempre quei popoli che da più tempo sono afflitti da guerre e violenze. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per tutta la nostra comunità, per tutte le decisioni da prendere. Il Signore ci aiuti a comprendere la sua volontà e a metterla in pratica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Uniamo alla preghiera per i defunti che abbiamo appena fatta, quella per Padre Gabriele dell'Opera Marella di Gani. E noi l'abbiamo conosciuto, ci ha aiutato anche per Elisabeth, perché per tutta l'Opera Marella, perché Signore dal cielo provveda a lui, a questa grande mancanza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordando Mary, ricordiamo anche tutto quel grande popolo a cui lei apparteneva, il popolo americano, gli Stati Uniti, per il quale ella pregava. E preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ci vorrei ricordare anche la sua famiglia, che ieri ho dato un'occhiata al suo funerale che è stato trasmesso, e quindi c'era questa possibilità. Hanno parlato di noi come la sua famiglia. Preghiamo anche per tutti gli altri cose che lei aveva tanto a cuore, in particolare tutto il mondo della tradizione siriaca, quindi le chiese in India con cui lei era stata a contatto, i vescovi, i professori con cui che la stimavano, con cui ha tradotto gli inni siriaci, e poi questa grande attenzione che a quanto pare era, su cui era molto insistente, a raccomandare a tutti di leggere la scrittura, di leggere la Bibbia, perché possa rimanere un segno tra quelli che lei ha conosciuto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per Giorgio Azzoni, per Patrizia, per mia sorella Giuseppina, per tutti gli ammalati, sempre raccomandati alla nostra preghiera, e tutti quelli malati di Covid. Preghiamo Antonio,
Sì, c'è anche Daniela ed Enrico con la Benedetta, e anche i genitori in particolare sono ricoverati, ricordiamo anche loro, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.